Il tuo nome è una torre sulla roccia. Il tuo nome è un rifugio nella notte. Il tuo nome, ogni voce gridi forte che niente al mondo ci salverà. Grazie. Il tuo nome. Alcuni gridano il nome di Gesù e pensano che dicendo il nome di Gesù ricevono delle particolari benedizioni. Ma il nome non è altro che tutto quello che è la persona. Quindi quando noi cantiamo questo, noi stiamo dicendo che Gesù, la persona di Gesù, tutto quello che è, tutto quello che ha fatto, tutto quello che ancora è una torre sulla roccia. È il nostro aiuto, è il nostro rifugio nella notte. E che non c'è un'altra persona che può salvare gli uomini. Questo significa quello che abbiamo cantato. Ed è bello veramente che noi siamo pienamente convinti di questo, che non è soltanto dire come quando si prega nel nome di Gesù, amen, ormai è un modo di dire, ma noi stiamo dicendo che Gesù è tutto nella nostra vita. Bene, allora non è questo il messaggio. Sono in sostituzione di Jonathan, che come avete saputo tutti non sta bene, e quindi sì, vogliamo andare avanti quindi con le lettere di Giovanni, che avrei dovuto cominciare fra 2 settimane, ma anticipiamo. Quindi oggi inizieremo a meditare 3 Giovanni. Una notizia che ho letto del 21 settembre 2024, la riporto come l'ho letta. Siamo orgogliosi del lavoro che i nostri volontari e le nostre squadre di protezione civile stanno svolgendo. A loro un grande ringraziamento da tutti noi per il loro servizio in queste ore difficili. La nostra provincia è sempre pronta a rispondere con solidarietà e impegno concreto nelle situazioni di emergenza, per fornire aiuto alle comunità colpite e assicurare una pronta ripresa. Questa è una dichiarazione che ha fatto un amministratore di una regione del centro nord, devastata dalle alluvioni e le inondazioni. Ci sono eventi catastrofici come quelli che stanno vivendo le popolazioni del centro nord Italia, dove l'intervento della protezione civile è essenziale, ma a volte purtroppo, come ci dà notizia, come ci vediamo informati dai notiziari, non sufficiente. Ieri proprio hanno ritrovato il corpo della signora anziana, la donna, che stava in vacanza nel nord della Toscana con tutta la famiglia. E l'inondazione le ha colpiti, sono saliti sul tetto per cercare di salvarsi, ma lei è scivolata per prendere il nipotino di 5 mesi e sono caduti tutti e due nell'acqua. Lei è stata ritrovata dopo una settimana e il nipotino ancora no. Queste cose ci spezzano il cuore, ci fanno vedere quanto siamo impotenti davanti a situazioni drammatiche. Ma ci sono altre situazioni non così drammatiche che però ugualmente hanno bisogno di un aiuto, di un sostegno reale. Tutti abbiamo avuto, abbiamo o avremo, non voglio augurare il male a nessuno, ma tutti avremo bisogno di aiuto nella vita. Un appoggio materiale, un appoggio morale che possiamo dare o ricevere a scopo di sostenere, confortare, consolare. Noi cristiani abbiamo conosciuto l'amore di Dio e non possiamo rimanere insensibili al bisogno che c'è intorno a noi. Siamo chiamati ad impegnarci per dare un sostegno reale. Il nostro Dio è un esempio perfetto di questo, perché è venuto in nostro soccorso nella persona di Gesù Cristo. Eravamo nel bisogno, forse impantanati nel fango della vergogna, forse coperti dalle macerie di una vita indifferente o del dolore. E Dio è intervenuto, operando in favore della nostra vita, aiutandoci, liberandoci. Abbiamo cantato di questo, abbiamo cantato con gioia, abbiamo cantato che veramente l'anima mesta, quando pensa a Gesù, ritrova la gioia. E come ha pregato la sorella, ci sono molte verità in questi canti e faremo bene a cantarceli ogni tanto per incoraggiarci. Quelli che si sono affidati al Signore non solo hanno ricevuto una liberazione, ma anche sanno che il Signore continua ad operare. Se noi abbiamo fede in Gesù Cristo, nella sua opera espiatoria e vicaria, noi possiamo sapere che Lui continua a darci il sostegno. E possiamo dire con il salmista: Dio è per noi un rifugio, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà, Salmo 46, perciò noi non temiamo. Stiamo studiando, come ho detto, le lettere di Giovanni, e Giovanni era molto preoccupato dagli attacchi che stava subendo la Chiesa. In quel momento, siamo verso la fine del primo secolo, c'era delle eresie che circolavano, c'erano attacchi all'autorità degli apostoli, in questo caso lui probabilmente era l'unico che era rimasto, e quindi lui scrive queste tre lettere, un po' per darci il contesto. La prima lettera è una lettera che scrive in generale alle chiese che lui curava in qualche modo nell'Asia Minore. È una lettera indirizzata a tutte le chiese, e il motivo per cui la scrive ce lo dice nel capitolo 5 al versetto 13, quando dice: perché sappiate che avete la vita eterna voi che credete ancora nel nome del figliolo di Dio, cioè in Gesù Cristo. E quindi vuole rafforzare, rassicurare la fede dei credenti, mettendo in risalto in questa lettera i fondamentali della fede, affinché così siamo capaci di dare una risposta certa, sicura, a quelli che confondono la vera dottrina. Nella seconda lettera, che fu indirizzata a una chiesa in particolare e che fu scritta pressappoco nello stesso periodo, noi vediamo che lui si preoccupa a ribadire ancora un concetto che gli sta molto a cuore, cioè vivere nell'amore. E possiamo dire che il versetto un po' che racchiude il suo pensiero è questo: in questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento in cui dovete camminare, che avete imparato fin dal principio: amatevi, amiamoci gli uni gli altri. Quindi attenzione ai falsi insegnanti che penetrano nella Chiesa, attenzione a non trascurare la comunione fraterna che Dio ci chiama ad esprimere con gioia. E poi arriviamo alla terza lettera, quella che iniziamo oggi, l'ho divisa in due, quindi parlerò oggi e, se Dio vuole, la settimana prossima. E questa è una lettera particolare, è una lettera personale, ma ugualmente, anche se è indirizzata a una persona specifica, questa lettera ha molti insegnamenti che noi possiamo prendere e applicare alla nostra vita. Lo sfondo sulla quale scrive l'Apostolo è l'ospitalità, l'ospitalità che riguarda soprattutto i missionari, i predicatori itineranti, i cristiani che andavano in giro a portare il Vangelo. Il pensiero forte dell'Apostolo è espresso al versetto 11 di questa lettera, quando dice: carissimo, e poi vedremo chi è questo carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. Terza Giovanni, versetto 11. Quindi vi chiederei di alzarvi in piedi, grazie a Demio ci ha fatto stare seduti più del normale. Alziamoci in piedi, grazie, e leggiamo Terza Giovanni. La leggerò tutta. L'anziano al carissimo Gaio, che io amo nella verità. Carissimo, io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda buona salute, come prospera l'anima tua. Mi sono rallegrato molto quando sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della verità che è in te, del modo in cui tu cammini nella verità. Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, per di più stranieri. Questi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa e farai bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per amore del nome di Cristo senza prendere niente dai pagani. Noi dobbiamo perciò accogliere tali persone per collaborare in favore della verità. Versetto 9. Ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato tra di loro, non ci riceve. Perciò se io vengo, io ricorderò le opere che fa, sparlando contro di noi con parole maligne. E non contento di questo, non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma a quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori dalla Chiesa. Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. A Demetrio è stata resa testimonianza da tutti e dalla stessa verità. E anche noi rendiamo testimonianza. Tu sai che la nostra testimonianza è vera. Avrei molte cose da scriverti, ma non voglio farlo con inchiostro e penna. Perciò spero di vederti presto e allora parleremo a voce. La pace sia con te. Gli amici ti salutano. Saluta gli amici uno a uno. Grazie, fino a qui la lettura, accomodatevi. Come ho detto, mediteremo questi primi tre versetti, dove vediamo una chiamata che Dio rivolge a noi, ai suoi figli, a me e a te, a essere un sostegno reale per i fratelli e per il progresso del Vangelo. Dio è interessato alla salute della tua anima e del tuo corpo, vediamo nel versetto 1 e 2. Dio è interessato alle nostre necessità spirituali e fisiche, vediamo nei versetti, i versetti da 3 a 6, la metà. E poi Dio è interessato al nostro impegno per il Vangelo, fino al versetto 8. Noi dobbiamo impegnarci, perché Dio lo vuole, a sostenere, ad essere un sostegno per i fratelli, per la Chiesa, ma anche per la propagazione del Vangelo. Ma non possiamo farlo se non siamo in buona salute, sia fisica che spirituale. L'esempio di oggi è chiaro. Annalisa sta facendo tutto il lavoro perché Magalì sta male. E Magalì sappiamo quanto ami il Signore e quanto si impegna nel servizio per i sordi, ma oggi non è potuta stare con noi perché non sta bene. E lo stesso Jonathan, che aveva preparato un messaggio per voi, ma tranquilli, lo sentiremo fra un paio di domeniche, non è potuto stare insieme a noi perché non sta bene fisicamente. Quindi Dio si interessa alla nostra salute fisica come si interessa della nostra salute spirituale. Come abbiamo letto, la lettera è indirizzata a Gaio e comincia così: l'anziano. L'anziano, già l'ho detto quando ho parlato della seconda lettera, l'anziano perché Giovanni era in realtà anziano ormai, ci troviamo nell'80, nel 90 circa dopo Cristo. Però anziano era anche perché lui era un presbitero, cioè era un responsabile delle chiese, magari insieme ad altri ne aveva fondate qualcuna intorno all'Asia. E quindi lui scrive questa lettera a questo fratello, questa lettera personale, e in questa lettera si vede veramente quello che lui ha nel cuore verso i fratelli, ma in particolare verso questo. Lui non ha imbarazzo a dire che Gaio gli è molto caro. L'anziano al carissimo Gaio che io amo nella verità. La parola carissimo ha la stessa radice di agape, quelli che studiano greco mi correggono se io non ho detto bene, però sì, ha la stessa radice di agape, e che è la massima espressione dell'amore. Un'altra versione però traduce invece di carissimo al diletto, ed è interessante perché questa parola significa amare teneramente, come un figlio, e quindi Gaio era stimato dall'apostolo e considerato degno d'amore come un figlio per un padre, per un genitore. Non vorrei mettere nessuno in imbarazzo, ma quanti qui hanno sentimenti del genere verso il fratello? Questa espressione d'amore e d'affetto chiara. Quanti sono così? Sapete cosa dice Proverbi, il Signore, in Proverbi capitolo 27, versetto 5? Meglio una riprensione aperta che un amore nascosto. L'amore che non si sa se esiste, che non interviene per incoraggiare, per correggere o per sostenere, non serve a nulla. E ho paura che nella Chiesa ci sia molto amore, ma a volte rimane segreto. E quindi non mostriamo l'interesse che dovremmo mostrare al nostro fratello e alla nostra sorella. Questo non è quello che vuole Dio. Noi sappiamo che siamo passati dalla vita alla morte perché amiamo i fratelli. Attraverso le parole che Giovanni rivolge a Gaio, noi vediamo e capiamo come dovrebbe essere il nostro sentimento. Giovanni aveva a cuore questo fratello, e quanto noi stessi siamo a cuore a Dio. Di Gaio si parla in Atti come del compagno di viaggio di Paolo, Atti 19-29, ma non possiamo essere sicuri che sia lo stesso. Del resto questo nome Gaio era molto usato nell'impero romano. Quello però che sappiamo di certo è che questo fratello era fermo nella verità, viveva questa verità, era amato da Giovanni nella verità. Ne abbiamo già parlato di questo discorso della verità nella seconda epistola, ma siccome qui ne parla ancora, devo ancora ribadire quello che significa amare i fratelli nella verità. Intanto vediamo ancora questi due binomi che abbiamo considerato nella prima meditazione della seconda epistola di Giovanni, cioè verità e amore, dove vediamo che è impossibile che siano separati, è impossibile amarti non nella verità. Io ti amo perché tu sei nella verità, tu mi ami perché io sono la verità. La verità che è in me, che è in te, chi è? Cristo. E noi ci possiamo amare in Cristo. Vivere nella verità significa vivere senza menzogne, chiaramente, senza finzioni, sinceramente nella trasparenza. E questo la parola di Dio ci dice che non può succedere se non apparteniamo a Cristo. Infatti in Prima Pietro, capitolo 1, versetti 22 e 23, ve lo leggo, Prima Pietro, capitolo 1, versetti 22 e 23, l'Apostolo scrive queste parole: avendo purificato le vostre anime con l'ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Purificare le nostre anime con l'ubbidienza alla verità significa dare una risposta sincera al Vangelo, alla parola di Dio, che ci dice che siamo separati eternamente da Lui e che solo grazie a Cristo noi possiamo accostarci al Padre, e solo grazie a Cristo noi possiamo nascere di nuovo, siate rigenerati. Rigenerati quindi nell'amore di Dio, noi siamo resi capaci di amare Dio e, abbandonando ogni egoismo, ogni individualismo, imparare ad amare i fratelli, sinceramente, grazie a Gesù che ci ha dato una vita nuova. io potrei fermarmi qua e continuare magari tutto il tempo che ci rimane a lodare il Signore che ci ha dato una vita nuova. Mi ha colpito tanto quel canto che dice che noi stiamo lodando il Signore, ma arriverà il momento che questo canto continueremo a farlo per l'eternità. Che speranza gloriosa, che gioia, noi vivremo eternamente insieme al Signore e insieme a tutti i nostri cari. Io spero che ci siate tutti pure voi, io ci sarò, ma non perché sono presuntuoso, ma perché me lo dice la parola, perché io ho creduto in Gesù Cristo, perché Lui ha pagato il mio debito davanti a Dio e non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Questo dice la parola. Non è meraviglioso? Non vorresti pure tu fare parte della famiglia di Dio? Giovanni, nella sua terza epistola, scrive per incoraggiare il fratello Gaio. Forse era un suo figlio spirituale che sta vivendo nella verità, fornendo un sostegno reale a chi stava nel bisogno. A Giovanni sta a cuore la salute di Gaio. Probabilmente, scrivendo queste parole, aveva saputo che Gaio era stato male ed ora stava meglio. E quindi nel saluto iniziale dice: carissimo, io prego in ogni cosa che tu prosperi e goda buona salute, come prospera l'anima tua. Però credo anche che lui scriva questo perché all'epoca c'era un pensiero che circolava, un'eresia tra i super spirituali, e cioè che la componente fisica dell'uomo non era importante, non è importante come quella dello spirito, per cui asserivano che il corpo è la prigione dell'anima e che la salvezza in realtà sia attraverso la liberazione dell'anima dal peso morto del corpo. Quindi in questa vita i desideri fisici devono essere resistiti, devono essere estinti se possibile. E sapete, questa era una cosa che circolava 2000 anni fa, pure prima, ma ancora adesso molti credono questo. Ma il Signore non la pensa così. Dopo aver creato l'uomo, spirito, anima e corpo, Lui ha detto che era molto buono. Ricordate? Genesi capitolo 1, versetto 31. E il salmista gli fa eco quando afferma che è stato creato in un modo meraviglioso e stupendo. Devo dire la verità che io quante volte mi guardo allo specchio e dico: Signore, ma... Però, il peccato è entrato nel mondo, ha devastato la creazione perfetta di Dio e probabilmente, se non c'era questo peccato di Adamo ed Eva, io ero alto 2 metri, forse ero biondo, con gli occhi azzurri. Però invece sono basso e pelato. Ma quello che è importante non è questo. Quello che è importante è che il mio cuore è stato rigenerato ad immagine di Cristo. Davide dice: io sono fatto in modo meraviglioso, stupendo, Salmo 139, 14, ma a confronto di Saul era un piccoletto. Però quello che voleva dire era proprio ringraziare il Signore per il dono del corpo che Lui ci ha fatto. Nel nostro corpo, cari fratelli, vive Dio, lo Spirito Santo vive in noi. Da queste parole noi vediamo che il Signore è interessato non soltanto alla nostra salute spirituale, molto interessato a questo, ma è interessato anche alla nostra salute fisica. E noi quindi non dobbiamo trascurare i nostri bisogni fisici, ma neanche essere esageratamente attenti al corpo, perché alla fine potrebbe portarci all'idolatria. Il nostro corpo è un dono che Dio ci ha fatto e anche se è limitato dall'età, dalla salute, da altri deficit, noi possiamo servire al meglio il nostro Signore. Paolo, che era malato, ha pregato perché il Signore lo guarisse, ma il Signore gli ha detto: la mia grazia ti basti. E quindi Giovanni prega che questo fratello, prego che in ogni cosa tu prosperi e goda di buona salute come prospera l'anima tua. Che bello incoraggiamento, vero? C'è però qualcosa che voglio dirvi perché mi ha veramente molto colpito. Il commento che un pastore, un amico di Moody, Meyer, fa a questo versetto. Lui scrive così, questo è vissuto tra l'Ottocento e il Novecento ed era un evangelista, un missionario anche lui. Noi vorremmo davvero, sono le sue parole, che le nostre condizioni fisiche rispecchiassero le condizioni della nostra anima? Non sarebbe auspicabile porgere ad alcuni nostri amici l'augurio del versetto 2, perché se le loro condizioni fisiche corrispondessero effettivamente a quelle della loro anima, costoro si ammalerebbero subito. Scusate, ma non ho resistito. È molto pungente questo, e chiaramente non voglio alludere a nessuno, ma Dio vuole che noi portiamo avanti la sua opera, perché il mondo ha bisogno di ascoltare il Vangelo e lo vuole fare per mezzo di noi. E quindi Dio è interessato alle nostre necessità fisiche e spirituali. Li leggiamo nel versetto 3 a 6. Dio ci chiama ad essere fedeli a questa chiamata, per aiutare i fratelli che magari vanno in giro a portare il Vangelo perché noi non lo possiamo fare e quindi hanno bisogno del nostro aiuto. E quindi Dio è interessato alla loro salute, alle loro necessità. Come possiamo noi aiutare questi fratelli e sostenere le necessità di questi fratelli? Nel versetto 3 abbiamo letto: mi sono rallegrato quando sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della verità che è in te e del modo in cui tu cammini nella verità. Vediamo due condizioni di partenza per poter essere d'aiuto ai fratelli missionari: mostrare a loro la mia verità, la verità che è in me, e secondo, camminare, avere un comportamento, agire secondo la verità. La mia verità non esiste se io non sono in Cristo, perché Lui è la verità. Quindi mostrare la mia verità significa avere Cristo nella mia vita e mostrarlo, cioè vivere come viveva Lui. Hai nella tua vita la verità del Vangelo? Scusate se insisto, ma è importantissimo che noi riflettiamo sullo stato della nostra anima. Hai fatto una reale conversione e la verità adesso vive in te? Se noi abbiamo ricevuto Gesù Cristo come Salvatore e lo facciamo diventare il nostro Signore, la sua vita, come abbiamo detto, si mostrerà in noi. E poiché Lui è la verità, questa verità io potrò mostrarla nella mia vita. E la vita di Gaio era così, una vita nella verità. La sua vita era trasparente perché sosteneva questa verità con l'amore che mostrava e di cui, come abbiamo letto, davano testimonianza i fratelli che l'avevano conosciuto. Giovanni dice: mi sono molto rallegrato, contento oltre misura della testimonianza che avevano portato questi fratelli che avevano incontrato Gaio e erano ritornati da lui. E lo ripete al versetto 4, Gaio era un credente che aveva ricevuto la testimonianza di Cristo da Giovanni e con lui probabilmente aveva pregato, aveva fatto i primi passi nella fede, ed ora sentire per Giovanni che questo fratello camminava, era fedele, riempiva il suo cuore di gioia. Da dove si vede la fedeltà di Gaio? Al versetto 5 leggiamo: carissimo, tu agisci fedelmente in tutto quello che fai in favore dei fratelli, per di più stranieri. E questa parola agisci significa ti comporti, cammini in maniera fedele. Come possiamo essere usati da Dio per rispondere alle necessità dei fratelli. La prima cosa è mostrare la verità, la seconda cosa è camminare, agire nella verità, avere un comportamento fedele alla verità. La fedeltà di Gaio si vedeva nel suo comportamento. Il suo cuore non era diviso tra interessi personali e gli interessi di Dio. La sua vita era conforme alla vita che aveva ricevuto dal Signore. Quindi Gaio era fedele. Fedele a chi? Gaio era fedele prima di tutto al Signore. Gesù aveva detto in Matteo 10,42 queste parole: e chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno dei miei piccoli perché è mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà il premio. Evidentemente Gaio era un incredibile esempio di questo. Questo modo evidente di amare i fratelli aveva prodotto una buona testimonianza. Chi aveva ricevuto questi benefici? Chi è che portava la testimonianza davanti alla Chiesa dell'amore di Gaio? Erano questi fratelli, ed è interessante che sottolinea l'Apostolo per di più stranieri, cioè non erano persone che conosceva, non erano persone che era abituato a vedere. Queste persone nuove erano state accolte e una volta tornati nella comunità di partenza hanno testimoniato dell'amore di Gaio. Che bello se potessero farlo anche con noi. Accogliamo con tanto amore i fratelli che una volta che tornano nella loro chiesa parlano bene di noi, glorificano il Signore perché siamo fedeli alla verità. È molto bello. I fratelli lo avevano visto, lo avevano provato ed erano rimasti incoraggiati. Gaio si era impegnato nell'ospitalità. E questo era molto importante, l'ospitalità. Quando i fratelli hanno, per di più stranieri, hanno bisogno, noi abbiamo la possibilità di servire il Signore aiutandoli. I Romani al capitolo 12, versetto 13, l'abbiamo già letto, il Signore dice, perché ha molto a cuore l'ospitalità, provvedendo alla necessità dei santi ed esercitando con premura l'ospitalità. Questa parola qui, ospitalità, significa proprio amore per gli stranieri. Amore per gli stranieri. Ospitare dei fratelli, per di più stranieri, significa in pratica quindi avere cura di loro per amore del Signore. E quindi, come già ho detto in una meditazione passata, non dobbiamo aver timore se la nostra casa è troppo piccola, se la nostra casa è disordinata, se non abbiamo mobili da mostrare o cibi. A noi ci è capitato, abbiamo esercitato l'ospitalità quando avevamo più forze, molto. A volte veramente un piatto di pasta al sugo ci fai un figurone che non finisce più. Quindi noi non dobbiamo pensare a noi stessi come che figura facciamo, ma dobbiamo pensare al bisogno dei fratelli. Questo è quello che vuole il Signore. E va fatta senza mormorare, anche se è faticoso ospitare i fratelli a volte, però dobbiamo esercitarla senza mormorare. Perché, ricorda lo scrittore agli Ebrei, qualcuno praticandola ha ospitato degli angeli. Era ritenuta una pratica importante all'epoca, è importante anche adesso, ma all'epoca ancora di più perché non c'erano degli alberghi, le taverne erano malfamate e quindi il Signore esortava a ospitare quelli che lo servivano. L'ospitalità, il supporto e l'incoraggiamento per i nostri fratelli cristiani sono uno dei precetti più importanti dell'insegnamento che il Signore ci ha lasciato. Dio vuole che noi siamo fedeli alla chiamata che ci ha rivolta ad essere un sostegno reale per i fratelli e per il progresso del Vangelo. E qui arriviamo a questo, al terzo punto. Dio è interessato al nostro impegno per il Vangelo. I versetti 6 e 8, li rileggo, 6 la seconda parte, che dice: e farai bene, questi hanno hanno testimoniato di quello che hai fatto, e farei bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per amore del nome di Cristo, senza prendere niente dai pagani. Noi dobbiamo perciò accogliere tali persone per collaborare a favore della verità. L'Apostolo aveva elogiato il comportamento passato di Gaio e ora lo sta mettendo, diciamo così, in guardia, esortando ad avere un comportamento simile anche in futuro. Infatti farei bene è un'espressione futura. Sottolinea che il modo d'agire giusto di Gaio, che aveva avuto in passato, doveva essere ripetuto perché era approvato da Dio. Ho pensato, anche per esperienza personale, purtroppo non mi vergogno a dirlo, che molte volte si perde un po' questo entusiasmo. Siamo scoraggiati, forse ci hanno deluso, forse siamo stati criticati. Lo scoraggiamento a fare il bene è qualcosa veramente che è nocivo alla Chiesa. E così l'Apostolo Paolo ricorda in due lettere ai Corinzi e ai Galati queste parole. Prima Corinzi 15:58. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non sarà vana. C'è una premessa potente: la nostra fatica da adesso non sarà inutile, non sarà buttata al vento. E poi ancora ai Galati, al capitolo 6, versetto 9, dice: non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, metteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Non ci stanchiamo, metteremo al momento opportuno. Forse non vedremo dei risultati positivi a breve o nella nostra vita, ma sicuramente li vedremo in cielo. Noi abbiamo questa fiducia nel Signore. Il sostegno e l'ospitalità date ai fratelli, predicatori, itineranti, continua con l'esortazione a provvedere al loro viaggio. Se erano missionari in partenza o in arrivo, anche Paolo ci ricorda che dobbiamo aiutarli. Appunto, in Tito, parlando di Zena e Apollo, che erano arrivati a Creta e dopo avervi soggiornato sarebbero ripartiti per il loro ministero. E Paolo dice: bisogna aiutarli, dobbiamo imparare anche noi a fare questo. A fare questo come? Come deve essere questo aiuto? L'abbiamo letto: in modo degno di Dio. In modo degno di Dio, che significa? È come io aiuterei Dio, che non gli serve niente a Dio, però come io mi comporterei con Dio, così mi devo comportare con i fratelli, in modo degno, significa questo. Questi servitori stavano rappresentando il Signore, ed ancora oggi i missionari che vanno per il mondo, mi viene in mente Stefano, Jonathan, ancora Adriele, quelli che conosciamo, oppure anche Cesare che sta qua, questi missionari lo fanno per amore del Signore. Infatti bisogna sostenere i fratelli accogliendoli, due motivi: uno, perché sono partiti per amore del Signore, e due, non hanno preso nulla dai pagani. Sono due motivazioni importanti. La prima, sono partiti per amore del Signore, la loro decisione di lasciare le loro attività normali, impegnarsi in un lavoro che li porta lontano dai loro affetti, a volte in altre culture, era motivata dall'amore per il Signore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano raggiunti dalla verità, come dice Paolo in Prima Timoteo. Ma come conosceranno questa verità se non c'è nessuno che l'annunci? Ancora dice Paolo ai Romani. Quindi questi stavano facendo un'opera per il Signore. E la cosa importante che va sottolineata e che non avevano preso nulla dai pagani. Che cosa significa? I pagani sono quelli che non sono cristiani in pratica. Che cosa significa questo? Questi missionari non avevano altra fonte di sostentamento o di reddito che se non la Chiesa. L'aiuto che potevano avere era dato solo dalla Chiesa. Quindi noi, questo è ancora per noi, dobbiamo sostenerli, dobbiamo impegnarci a sostenerli. Mi ricordo quando mi sono convertito, vabbè, non posso dire, vabbè, quasi 40 anni fa, la nostra Chiesa era una Chiesa missionaria. C'era una cartina con il mondo e c'erano i missionari che sostenevamo. La metà di quello che ci veniva dalla raccolta era per sostenere i missionari. Poi succede sempre qualcosa, per cui queste cose si perdono, ma possiamo sempre riprendere, possiamo rimpegnarci di nuovo, perché questo è quello che vuole il Signore, che noi aiutiamo quelli che lavorano nell'opera, nella sua opera, perché così noi collaboriamo. Questo è il modo di collaborare, se tu non puoi andare. Oltre alla preghiera che è importantissima, è la base. Se tu non puoi andare, tu collabori con questo, in questa maniera, per collaborare a favore della verità. Ci sono tante opere finanziate dal mondo, opere caritatevoli, a favore dei disagiati, degli esclusi e degli abbandonati, opere che aiutano, cercano di aiutare i poveri in genere. Ma una cosa il mondo non farà mai, non aiuterà quelli che vanno a portare la parola di Cristo solo con questo scopo. Forse qualcuno lo può fare con lo scopo però di ricevere dei benefici e quindi guadagnarsi una salvezza che si riceve solo per grazia. Ci sono ancora oggi dei gruppi che si chiamano cristiani che offrono la salvezza attraverso il pagamento. Vabbè, noi non ci crediamo al purgatorio, però quelli che credono al purgatorio possono pagare per poter far rimanere meno in quello stato non di perdizione ma neanche di beatitudine i loro cari. E quindi si pagano messe per poter aiutare, per poter diminuire gli anni che dovrebbero rimanere là. Ma anche nel mondo evangelico c'è chi sollecita la grazia e le benedizioni attraverso donazioni, e possiamo anche vederlo attraverso la televisione, questi predicatori della televisione. Questo è indecoroso, dice un commentatore, e aggiungo io, senza paura di essere smentito, il sistema mondo, al sistema mondo non gli interessa nulla di Gesù Cristo, di colui che è la via, la verità e la vita. Non gli interessa e non lo onorano come Dio. Sarebbe molto interessante adesso meditare sul motivo perché non lo fanno, ma non è il tema di questo messaggio, e poi stiamo andando alla fine del tempo. Ci sono molte buone cause per cui noi possiamo aiutare. Probabilmente adesso comincerà una raccolta fondi per le zone disastrate dell'Emilia Romagna, dell'Alta Toscana, del Lazio, persone che hanno bisogno d'aiuto, che hanno perso tutto, che hanno perso il raccolto. Stavo sentendo un contadino che ha detto: non lo so neanche più se il terreno mi ridarà il raccolto, una volta che abbiamo tolto l'acqua questo terreno è compromesso. Ci sono persone che stanno veramente a pezzi, e sicuramente noi possiamo aiutare, ma non ci dimentichiamo che il bisogno primario di ogni persona è quello di conoscere Cristo ed accogliere Cristo nella propria vita come Signore e Salvatore, perché senza Cristo l'uomo è perduto per l'eternità. Quindi l'esortazione finale che ho preso da un commento che mi è piaciuto è questa. Perciò, in conclusione, Non dovremmo agire esercitando l'ospitalità allo stesso, noi dovremmo agire esercitando l'ospitalità allo stesso modo di Caio ogni volta possibile, accogliendo i missionari, i predicatori stranieri in visita, se siamo sicuri che sono veri credenti. Non solo accoglierli nelle nostre chiese, ma anche nelle nostre case e offrire loro qualsiasi supporto e incoraggiamento di cui hanno bisogno. Perché questi portano la verità nel mondo. Dobbiamo accogliere queste persone per collaborare in favore della verità. Se sei un figlio di Dio, sappi che il Signore oggi ti sta dicendo: non ho gioia più grande del sapere che i miei figli camminano nella verità. Versetto 4. Dio vuole che siamo fedeli alla chiamata che ci ha rivolta, essere un sostegno reale per i fratelli e per il progresso del Vangelo. Questo è il nostro impegno. E in questo noi agiremo fedelmente nei confronti del Signore, collaborando all'opera della verità che Dio compie nel cuore delle persone. Questo è il sostegno reale più prezioso che noi possiamo offrire alla gente. Che il Signore ci benedica. Signore, grazie per l'esempio di Gaio, di questo fratello che era impegnato ad aiutare, ad ospitare. Vedremo nel prossimo incontro il contrasto che c'è con l'altro che invece era concentrato su se stesso, ma noi vogliamo imparare a fare il bene e vogliamo prendere questo esempio. Aiutaci ancora a meditare su quello che lui faceva, come si comportava. Aiutaci, Signore, a esprimere il nostro affetto verso i fratelli, a non tenere l'amore nascosto. Aiutaci, Signore, a pregare e a sostenere secondo le nostre possibilità quelli che sono impegnati sul campo ancora in paesi stranieri o anche qui in Italia per portare il Vangelo. È vero, siamo tutti impegnati a fare questo, ma ci sono persone che tu hai chiamato in maniera particolare e noi vogliamo pregare per loro. Dacci l'opportunità, Signore, di mostrare il sostegno reale di cui hanno bisogno. Confidiamo nella tua forza, nel tuo aiuto. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.